Radio Tua. Radio Tua, la voce della tua città.
La redazione sportiva di Radio Tua presenta Punto Biancorosso.
Buonasera, bentrovati, ben sintonizzati sulle frequenze di Radio Tua. Eccoci qua con il nuovo appuntamento di Punto Biancorosso, la nostra striscia che ancora rimane costante, purtroppo una volta alla settimana. Speriamo e contiamo quanto prima di poterla riportare all'appuntamento quotidiano per aggiornarvi su tutto quello che avviene nel campionato di eccellenza e non solo. A tenerci compagnia torna Ferdinando Vicini. Allora, perché non ti sento? Vediamo di farti di trovarti. Allora, perché
non spero di risolvere il problema tecnico. Mi sto anche togliendo la mascherina, essendo da solo nello studio.
Esatto, puoi farlo.
Sì, abbiamo lo studio che è completamente isolato. Abbiamo il vetro davanti che ci divide dalla regia. Quindi con Stefano ci vediamo, ma siamo ognuno
a casa sua.
A casa sua, sì.
Allora,
ci siamo,
eccolo.
Mi ascolti?
Sì, adesso.
Benissimo,
adesso
allora
ci sei.
Riparto dall'inizio.
L'abbiamo sentito comunque.
Buonasera,
perché abbiamo...
buonasera a tutti buonasera, i nostri ascoltatori, le nostre ascoltatrici, per questa puntata di Punto Biancorosso che cade alla antivigilia dell'importante Consiglio federale del 5 marzo, Consiglio federale dal quale sembra che possa o debba comunque dipendere, arrivare una parola finalmente determinante, direi definitiva, sul destino del campionato di eccellenza in generale, ma in particolare eccellenza Marche, per quello che ci riguarda più da vicino, per le sorti dell'Anconitana. Abbiamo una serie di ospiti con i quali affronteremo sicuramente, quindi faremo il focus sulla situazione, su come si presenta la situazione alla vigilia, antivigilia, diciamo vigilia del Consiglio federale del 5 marzo. Avremo quindi, per parlare di questo, con noi il consigliere della Lega Nazionale Dilettanti, Francesco Franchi, che parteciperà al Consiglio federale come espressione della Lega Nazionale Dilettanti, che, lo ripetiamo, in seno al Consiglio federale vanta il 34% della rappresentanza. Lo abbiamo contattato e lui ci ha spiegato che proprio oggi avevano una video call con Sibilia, col presidente della Lega Nazionale Dilettanti Sibilia, per preparare la strategia da portare avanti il 5 per arrivare possibilmente alla via libera per la ripresa del campionato di eccellenza. Abbiamo poi Peppe Gallozzi, il nostro Peppe Gallozzi, con cui faremo il punto un po' sul mercato, un po' su tutto ciò che ruota attorno all'Anconitana, ma anche alle varie iniziative che si stanno mettendo in moto a supporto della volontà di ripartire. C'è un comitato, l'eccellenza deve ripartire, c'è un appello che poi vi leggeremo, firmato da 500 fra calciatori e addetti ai lavori.
È importante, quindi, secondo me è importante il fatto che sia nato, insomma, un comitato di persone che gravitano attorno al calcio, gravitano sotto l'aspetto magari appunto dei giocatori, ma anche, l'abbiamo detto più volte, i magazzinieri e tutti coloro che sono al di fuori del calcio vero e proprio, no? Che stanno attorno, che chiedono di ritornare a giocare, perché sì, fino adesso sembrava che la richiesta di ritornare a giocare fosse solamente una mera chimera da parte della stampa.
Questo è molto importante, secondo me, e poi ne parleremo, entreremo nel vivo. Ci sono varie sfaccettature, perché comunque per molti è un lavoro, diciamo la verità, Stefano, ecco, quindi c'è un aspetto, ci sono anche dei riflessi sociali. Poi avremo anche Marco Lelli, l'allenatore dell'Anconitana, che torna ai nostri microfoni, in cui parleremo delle prospettive della squadra, sempre nella speranza che il 5 arrivi un parere positivo alla ripartenza. Ma per iniziare abbiamo l'assessore all'ambiente del Comune di Ancona, Michele Polenta, perché è importante anche la pratica dello sport di base, con una iniziativa con cui parleremo, di un'iniziativa relativa alla nascita ad Ancona della sezione FIAB Ancona Conero. Cos'è la FIAB? ce lo facciamo spiegare da Michele Polenta non appena lo avremo raggiunto, ma comunque è una, lui ce lo spiegherà nel dettaglio, è la Federazione Italiana Ambiente Bicicletta, è una organizzazione che in Italia opera da oltre 30 anni e che ha appunto la finalità di promuovere mezzi di trasporto ecologici per arrivare a una riqualificazione dell'ambiente urbano ed extraurbano. La nascita anche ad Ancona della sezione FIAB Ancona Conero, così si chiama, è anche fa da insomma da propulsore per delle iniziative. Non appena avremo l'assessore,
al momento non riusciamo a raggiungerlo,
ecco, appena riusciremo a raggiungere parleremo con lui, perché c'è un progetto di una nuova pista ciclabile che ripercorra un antico sentiero del Borghetto, quindi zona Frana, Stefano.
Esatto, praticamente la novità per quello che riguarda questo progetto di pista ciclabile, da quello che abbiamo capito da questa associazione, è che invece di farlo a livello stradale, e abbiamo visto insomma la pista ciclabile al centro in questo momento che non molti hanno apprezzato, però questo tratto del Frana Barducci, quindi zona Barcaglione eccetera, più che Barcaglione nel nostro caso appunto la zona che collegherebbe Falconara Ancona con una pista ciclabile sopraelevata, quindi lato
che non andrebbe a incidere sulla viabilità.
No, non andrebbe a incidere sulla viabilità, ma andrebbe a incidere sotto l'aspetto invece visivo, perché chi percorrerebbe questo tragitto si potrebbe godere
un bel panorama in tutta tranquillità e sicurezza.
Esatto, soprattutto anche quello, in tutta tranquillità, sicurezza e con una prospettiva importante sotto l'aspetto turistico, quindi per la nostra città portare quei turisti che sembra sciocco, ma in realtà è il trend degli ultimi anni, vogliono vedere godersi le bellezze paesaggistiche, mare, monti, eccetera, e con la bicicletta.
Il cicloturismo è in grande espansione, prima che arrivasse il Covid a gelare un po' tutto, purtroppo, però insomma si dovrà ripartire e quindi queste sono iniziative importanti. Abbiamo visto che la Regione Marche in particolare si è affidata anche a un testimone d'eccezione come Vincenzo Nibali per promuovere il cicloturismo nelle Marche. Stefano, io direi andiamo subito in pubblicità.
Esatto.
E poi cerchiamo l'assessore, ma lo ricordiamo, avremo ai nostri microfoni Peppe Gallozzi, poi Marco Lelli, l'allenatore dell'Anconitana, e Francesco Franchi, consigliere federale della Lega Nazionale del Tanti, con cui parleremo e cercheremo di capire quello che ci aspetta il 5 marzo nel
soprattutto
Consiglio
federale. Ci mancava da tanto tempo ascoltare il mister.
Sì, e anche quindi il mister è importante.
È importante. Quindi, Marco Lelli, fino adesso abbiamo parlato sempre con la dirigenza, ritornare a parlare con chi il calcio lo vive è già una bella cosa. Quindi all'interno di Punto Biancorosso vi aspettiamo tra pochissimo anche con mister Lelli.
Punto Bugari e Martini Broker ti informa che è nata Convenzione Anconitana. Al momento della scadenza della tua polizza auto, contattaci e presentando il tuo abbonamento avrai diritto ad uno sconto del 30% su tutte le migliori compagnie assicurative europee. Ti aspettiamo. Bugari e Martini Broker, via dell'Industria 10 ad Ancona. Telefono 071 24 12 258. La Schiavoni Real Estate gestisce le attività immobiliari del gruppo Schiavoni. Offre in vendita o in affitto immobili di pregio sia commerciali che direzionali. Tutti gli immobili sono stati realizzati con criteri d'avanguardia, nel rispetto dei più moderni canoni di efficienza e sicurezza. Per informazioni ed appuntamenti chiamare lo 071 280 2081 o 335 66 78 432.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Affissioni di manifesti in tutta Italia. Circuito poster nella Regione Marche, pubblicità diretta, postalizzazione di materiale pubblicitario, realizzazione, allestimento per aperture e ristrutturazioni di nuovi punti vendita. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B, telefono 071 280 41 84, email info@sferapubblicita.it. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità. Radio Tua.
Radio Tua. La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Allora, torniamo in diretta, intanto cerchiamo di collegarci con il nostro ospite, se ce la facciamo, tutto rigorosamente live come di consueto. Non abbiamo dato, Nando, i punti di contatto.
Sì, sì.
Allora, vi ricordo che potete interagire con noi, come sempre, utilizzando il nostro 334 35 20 488, SMS e WhatsApp, e poi potete interagire anche tramite la nostra pagina Facebook, quindi potete utilizzare anche questo metodo per interagire. Niente, ci scatta la segreteria telefonica.
Beh, adesso magari se non riusciamo a trovarlo andiamo oltre, poi lo recuperiamo dopo. Io direi che potremmo passare direttamente quindi all'argomento. Possiamo passare direttamente al secondo ospite, che è Peppe Gallozzi, con il quale entreremo nel vivo del discorso che riguarda l'Ancolitana, riguarda anche la ripartenza del campionato. Ecco, mentre magari tu lo cerchi, io vorrei leggere almeno un estratto di questo comunicato stampa che è datato oggi.
Chiedo venia, mister o Peppe?
Peppe Gallozzi. Dicevo, di questo comunicato stampa che è stato diffuso oggi dal comitato L'Eccellenza Deve Ripartire, un comitato nazionale che raccoglie tutte figure che ruotano intorno al campionato di eccellenza. Ci sono atleti, ci sono addetti ai lavori, allenatori, persone degli staff delle squadre, dirigenti, e questo comitato ha redatto questo appello alla FIGC e alla Lega Nazionale Dilettanti per chiedere che il 5, nel Consiglio Federale del 5, sia effettivamente dato il via alla ripartenza dell'eccellenza. Andiamo a leggerlo. Il comitato L'Eccellenza Deve Ripartire, in agitazione permanente in attesa delle decisioni del prossimo consiglio della FIGC previsto nella mattinata di venerdì 5 marzo. 500 firme di rappresentanti, atleti e lavoratori, sì, proprio lavoratori, questo è il termine giusto, come sancito anche dalla recentissima riforma dello sport, firmano l'appello verso i vertici della FIGC e Lega Nazionale Dilettanti. Questo l'appello al Consiglio federale di questo Comitato per la Ripartenza dell'Eccellenza. Illustrissimi, chiediamo che venga letto, quindi è indirizzato al Presidente della FIGC, Dottor Gabriele Gravina, al Presidente della Lega Nazionale Dilettanti, Cosimo Sibilia, e a tutti i componenti del Consiglio federale, fra cui, dicevamo, di cui fa parte anche il Dottor Franchi, che sentiremo più tardi. Questo l'appello. Illustrissimi, chiediamo che venga letto ed esaminato il presente documento nel corso della riunione del Consiglio FIGC del 5 marzo 2021 e ringraziamo per l'attenzione. Siete chiamati a prendere una decisione definitiva per la ripresa o per la fine di questa stagione dei campionati di eccellenza, ma che per noi, calciatori, allenatori, addetti ai lavori, dirigenti, presidenti, rappresentanti e appassionati del mondo del calcio dilettantistico, vale molto di più, perché coinvolge le nostre vite, il nostro lavoro, la nostra dignità. Nei giorni scorsi, con il riconoscimento dei campionati di eccellenza come di interesse nazionale, si è riaccesa la speranza di una ripresa, che sappiamo dovrà avvenire in piena sicurezza e secondo i protocolli vigenti in materia sanitaria e per la prevenzione al Covid. Da qui si è sviluppato un vero e proprio movimento sui social che ha avuto una risonanza mediatica importante, che mira al proseguio del campionato. Attraverso un confronto quotidiano sulle problematiche e le possibili modalità di ripresa, abbiamo stilato un documento che vorremmo illustrare agli organi preposti per arrivare al più presto a una soluzione. L'eccellenza deve ripartire innanzitutto perché è un settore che dà lavoro a migliaia di persone. Calciatori, allenatori, istruttori tecnici, magazzinieri, addetti alle manutenzioni delle strutture sportive, addetti alla comunicazione. I ristori bloccati al mese di dicembre non sono sufficienti e in questo momento sono fondamentali finché non si tornerà alle attività sportive. una situazione transitoria perché l'obiettivo è quello di restituire dignità lavorativa e personale contribuendo allo sviluppo dello sport. I campi di calcio, in questo caso di eccellenza, non sono di certo più pericolosi di campi di altre serie e soprattutto di altre situazioni quotidiane dove il controllo sugli assembramenti è quasi inesistente. Anzi, rispettando un protocollo, cosa che le società hanno sempre richiesto con forza, si ha la possibilità di controllare maggiormente la situazione e operare in sicurezza. Inoltre, anche a livello sociale, è più sicuro che gli atleti siano impegnati sui campi controllati con tamponi ogni settimana, piuttosto che lasciati in giro per le società. Le società di eccellenza hanno già sostenuto ingenti investimenti per la stagione 2020-21, tralascio poi i dettagli, investimenti che senza ripresa saranno inevitabilmente persi e potrebbero mettere in seria difficoltà parecchie società di calcio. Quindi, andando poi a sintetizzare la parte centrale del documento, che è molto lungo e che quindi vi sintetizzo, si fa il paragone con la Serie D. Non siamo diversi dalla Serie D, siamo la quinta serie del calcio italiano e meritiamo rispetto e più considerazione, dice il documento. E poi l'appello vero e proprio è una considerazione importante, che dice: si percepisce che un nodo importante da sciogliere, questo è un po' il nocciolo del documento, è quello relativo alla copertura economica dei costi della sicurezza. Basta una compartecipazione da parte della FIGC e della LND, un piccolo sforzo, ma se non si dovesse pervenire a ottenere un contributo da parte delle istituzioni, se il problema sono i costi da sostenere per il rispetto dei protocolli sanitari quantificabili in circa 4-5 mila euro a società, siamo disposti a sostenerli direttamente noi. Quindi addirittura i 500 firmatari di questo documento parlano della eventualità di accollarsi direttamente i costi società per società. E quindi poi appunto si dice: con la decisione che vi apprestate a prendere avete il dovere di considerare tutto quanto esposto e di tutelare circa 15.000 addetti. Ecco, questo è un po' il succo, Stefano, quindi è un vero e proprio appello, è un vero e proprio grido di dolore che gli addetti ai lavori, i calciatori, gli allenatori, i tecnici, lo staff, anche molti dirigenti hanno voluto mettere nero su bianco e inviare ai membri del Consiglio federale, al presidente Gravina e al presidente Sibilia, per chiedere espressamente che il 5 il Consiglio federale si pronunci positivamente per la ripartenza del campionato di eccellenza, uscendo un po' anche dall'ombra, no? Dicendo: questo è un lavoro per molti di noi. Ecco, quindi molte società hanno investito, però
è un'ambiguità che è esistita fino adesso, no? Adesso abbiamo Peppe collegato, ma è questa cosa ambigua in cui i campionati dilettantistici sono dilettantistici perché basati sul fatto che non c'è un contratto e una messa in regola, ma solamente dei rimborsi. Poi, lato pratico, questi rimborsi in realtà sostituiscono tutto il resto, perché chi viene a giocare nei campionati dilettantistici, in particolare nel campionato di eccellenza, spesso e volentieri scende da categorie superiori e quindi è ovvio che abbia un rimborso come se fosse un giocatore contrattualizzato, tranne alcune rilevanti possibilità che non ci sono, perché dall'altra parte sei tutelato sotto tutti gli aspetti anche sanitari nel campionato di eccellenza, decisamente no.
Sì,
no,
poi Stefano, è anche vero
mutualistici,
che
pensionistici, eccetera.
Sì,
no?
Ecco, dicevo, è quella la differenza. Ci sono situazioni molto variegate nel mondo dell'eccellenza, no? Di questo magari parliamo anche con Peppe. Abbiamo Peppe in linea?
Sì, è lì che ha sentito tutto il comunicato.
Peppe, buonasera.
Ciao Nando, ciao Stefano e buonasera naturalmente a tutti i radioascoltatori.
Ecco Peppe, dicevamo che il nocciolo un po' di questo comunicato è l'appello, ma anche questa, come dire, assunzione di responsabilità, perché almeno i 500 più firmatari del documento, che diciamo rappresentano un mondo, lo dice il documento, fatto di circa 15.000 addetti ai lavori fra calciatori, allenatori, tecnici, staff eccetera eccetera, dicono: se proprio il problema sono i soldi per i tamponi, quelli li mettiamo noi.
Ma allora, innanzitutto lo stiamo dicendo da settimane, no? Lo parlavamo anche con Stefano Fera, il vero problema per deliberare o non deliberare la ripartenza dell'eccellenza lo abbiamo sempre ritenuto in relazione al protocollo e ai costi del protocollo, perché almeno fino ad oggi l'evoluzione pandemica è un problema generale per tutta Italia, ma non è decisivo in senso stretto. Mi spiego meglio: anche nell'attuale DPCM le restrizioni non riguardano quelle competizioni di interesse nazionale, quindi anche l'eccellenza dopo che ha ricevuto appunto il riconoscimento. È logico che non è solo l'eccellenza, il campionato dilettantistico che andiamo a prendere come riferimento, perché stanno giocando, e tu Nando lo sai meglio di me perché li segui, categorie di serie C di volley, categorie di serie B di calcio a 5, di under 19 addirittura all'interno di palazzetti, serie B di pallamano, serie A2 di pallanuoto, ecco, basket dalla serie B. Sono tutte categorie sostanzialmente dilettantistiche che hanno un proprio protocollo, quindi sostanzialmente fanno dei tamponi settimanali, tamponi che possono variare, come dicevamo anche con Robert Gidi, in una forbice di prezzo tra i 3,50 € e i 9,50 €. Alle squadre viene naturalmente permesso di fare allenamento insieme, di fare tutto quanto insieme, e le spese straordinarie, che sono appunto quelle legate ai tamponi o comunque sia a tutta la procedura, arrivano dei cosiddetti ristori, no? Da parte della federazione o da parte comunque degli enti preposti o da parte dello stesso Stato. Quindi questo è il discorso. Qui qual è la particolarità? Addirittura i calciatori, questo comitato di calciatori che riunisce un po' tutta Italia, ad esempio guardavo tra i firmatari c'erano anche i calciatori dell'Anconitana,
ecco,
Falconieri e Marabese,
dire,
no?
Ci sono Marabese
e Falconieri, sicuramente. Falconieri. Sì, ma poi questo è un comitato che tra l'altro prescinde anche dal fatto che i calciatori poi riportino queste volontà ai loro compagni di squadra. Ci sono dei rappresentanti regionali, per esempio nella regione Marche è un po' Enrico Bartolini dell'Atletico Gallo, chiamiamolo il sindacalista dei calciatori, quindi sono volontà sostanzialmente condivise, e addirittura arrivano a dire che qui non arrivano gli aiuti e il problema sono i tamponi, perché i tamponi è sostanzialmente il problema. Il protocollo sanitario è il problema più difficile da risolvere, noi vogliamo recitare la nostra parte, quindi siamo disposti a sederci e a sobbarcarci i costi dei tamponi sostanzialmente. Quindi questa è una cosa importante, una manifestazione di volontà da parte,
sì,
dei
Peppe,
calciatori.
Scusami
molto
se
forte.
Ti interrompo, sì. Fa il seguito anche alla lettera famosa,
certo,
dei calciatori, certo, che di cui abbiamo dato notizia credo a gennaio addirittura, in cui già solo i calciatori si erano espressi della,
certo,
regione Marche, no? Avevano scritto a Panichi, dopo l'elezione di Panichi, quindi primi di gennaio, avevano scritto, il 9 gennaio c'è stata l'elezione di Panichi, quindi il rinnovo delle cariche del Comitato Regionale Marche, cioè era arrivata questa lettera di 100 calciatori che dicevano fate ripartire l'eccellenza marchigiana.
I capitani, no? I cosiddetti capitani, quindi, che avevano scritto, ma poi era stata replicata anche in Puglia, in Abruzzo, insomma. Queste manifestazioni c'erano state, i calciatori, non ce ne voglia nessuno, sono logicamente la componente che si sta mostrando più ardita, no? nel voler questa ripartenza, per ovvi motivi, perché lo hanno spiegato nella lettera, però ecco, i calciatori stanno dimostrando una gran voglia di tornare in campo e vogliono recitare questa loro parte, una loro parte che sarà rappresentata in Consiglio federale dall'Associazione Italiana Calciatori, quindi insomma avranno modo di far sentire la loro voce, hanno,
ecco,
chiesto anche di sottoporre,
ecco,
poi in anno questo,
Peppe,
documento.
Tanto non ci nascondiamo che tutto passa dal Consiglio federale del 5 di marzo.
Sì.
Dopo, più tardi, avremo il consigliere federale della Lega Nazionale dei Dilettanti, Francesco Franchi, che prende parte al Consiglio del 5, cercheremo di capire, perché lui ci ha preannunciato ieri che oggi avrebbe avuto una call conference con Sibilia per stabilire la strategia che almeno la rappresentanza della Lega Nazionale dei Dilettanti intende adottare per il 5, quindi per arrivare alla pronuncia. Però, a conti fatti, se i calciatori quindi la rappresentanza dei calciatori e la rappresentanza della Lega Nazionale dei Dilettanti dovessero essere già d'accordo, siamo già a buon punto, insomma, credo.
Sì, perché poi tra l'altro tu fai un discorso di percentuali, è logico che rappresentando il 20% del Consiglio l'Associazione Italiana Calciatori, il 34% la Lega Nazionale Dilettanti, ecco, se si dovessero presentare compatte sarebbe, ecco, una fetta di una fetta molto molto importante, no? Un 54%. Va detto che chiaramente in consiglio bisognerà risolvere alcune problematiche come questa qui, appunto, del protocollo.
Sì, che non è la sola.
Che non è la sola, che non è la sola, perché c'è anche un altro problema, che è quello legato ai quesiti posti dalla Lega Nazionale Dilettanti alla PGC, ovvero la possibilità del blocco delle retrocessioni e la possibilità di non prendere parte al campionato in presenza di problematiche economiche senza perdere la categoria.
Ecco, come ci aveva spiegato, queste sono tematiche che possono sembrare secondarie, ma che per la FIGC non sono affatto secondarie. Perché? Perché ne va di mezzo il principio, no? In pratica sarebbe una deroga, uno strappo forte alle regole, perché da che mondo è mondo, i campionati di calcio, ma anche gli altri, si basano su un principio: se non partecipi sei fuori, no? Questo è un po' il...
Questa, sì, quello che tu dici è l'idea generale. Io ricordo di aver sentito anche altri consiglieri federali, come per esempio la consigliera Acciardi, che spiegava un po' la ratio di questa richiesta da parte della Lega Nazionale Dilettanti. La situazione è variegata sostanzialmente, diciamo che a grandi linee i comitati del Sud sono assolutamente compatti e vogliono tutti quanti o quasi una ripresa, no? Anzi, senza quasi, perché ci è stato detto comunque tutti compatti. Al centro non è propriamente così, in quanto ci sono regioni come l'Umbria, come l'Emilia-Romagna, che invece hanno una maggioranza di squadre che hanno espresso la volontà di non tornare in campo. Stesso dicasi per la metà di quelle lombarde, la Lombardia è divisa a metà.
Addirittura ci sono, se ti ricordi, la nostra indagine casareccia, diciamo così, sì, Internos, che avevamo fatto noi nelle società del campionato che hanno iniziato quest'anno, il campionato Eccellenza Marche 2020-2021, anche qui noi avevamo delle 4 o 5 società che avevano manifestato una certa perplessità sulla opportunità di partecipare.
Esattamente, ma infatti nasce proprio da quello. Diciamo che la Lega Nazionale Dilettanti, da un certo punto di vista, vuole riuscire a tutelare sia la maggioranza che vuole tornare in campo e che ha favorito naturalmente l'iter della ripresa dell'Eccellenza dopo quel lunghissimo consiglio direttivo del 5 febbraio, ma vorrebbe da un certo punto di vista anche tutelare quella minoranza che si è espressa, diciamo, per non ripartire, quindi una certa contemperazione degli interessi in campo. Ora ci sarà da capire se la FIGC acconsentirà a questa cosa o, come dicevi tu, invece dirà no, non si può andare avanti in questo modo. Certo è, Nando, che con la promozione, che ormai è arrivata di fatto alla sua conclusione naturale, perché con la prolunga con il prolungamento del DPCM fino al 6 aprile, che appunto chiude la strada alle competizioni regionali, non partendo la promozione, forse il blocco delle retrocessioni potrebbe essere magari concesso alla Lega Nazionale Dilettanti, e in questo senso magari si aprirebbero molte strade.
Ecco, adesso hai citato la promozione, perché non ci nascondiamo che anche nelle riunioni che ci sono state a livello regionale era stato manifestato qualche mal di pancia da parte delle società di promozione al blocco delle retrocessioni dall'Eccellenza, perché chiaramente il blocco delle retrocessioni dall'Eccellenza si trascinava anche il blocco delle promozioni, ma forse adesso la pietra tombale l'ha messa il DPCM, come dici tu, sui campionati dalla promozione in basso, no?
C'era una bella differenza però, Nando: in promozione anche gli stessi giocatori non avevano quasi mai manifestato la voglia di tornare a giocare. La promozione è un altro contesto.
Però qualche società che aveva storto il naso c'era stata.
Sì, sì, come no, ma quello l'abbiamo anche sentito. Ci sono società in promozione che hanno investito tanto, è normale, però la spinta che sta ricevendo l'Eccellenza, cioè l'Eccellenza, i social sono pieni di gruppi che vogliono la ripartenza. Questo comitato per l'Eccellenza è arrivato a raccogliere migliaia comunque di sostenitori, hanno promosso delle iniziative, le stanno ponendo tuttora, addirittura si parla di sit-in, si parla di lettere inviate al Consiglio federale, ci sono contatti costanti, abbiamo anche intervistato la scorsa settimana uno dei responsabili. Insomma, l'Eccellenza ha delle spinte forti.
Devo dire che nelle Marche, perché prima appunto ho detto che c'erano 4-5 società che erano perplesse sull'ipotesi di ripartire, però ce ne sono tante che invece sono determinate, che addirittura hanno fatto mercato in questo periodo, mica solo l'Anconitana, e ci sono squadre che stanno continuando ad allenarsi, adesso più o meno sono, insomma, più o meno in aderenza ai protocolli, però non sta a noi, insomma, dare le patenti, no? Però lo sappiamo che qualche squadra si sta allenando in maniera più collettiva o più individuale, no? O meno individuale.
Certo,
ecco,
certo.
Quindi ci sono tante società che vogliono ripartire. È chiaro che se poi cominciamo a fare distinguo sulla regolarità del campionato, di un campionato che magari invece che a 16 squadre o può diventare a 12, a 8, a 10, comincia a diventare difficile, no? Se si vuole sottilizzare e dire, cioè è facile dire, ma questo è un campionato anomalo, un campionato che viene inficiato nella sua regolarità, ma di normale non c'è nulla, insomma, in questa situazione.
No, non c'è nulla, anche perché spesso magari noi sentiamo discorsi legati al discorso all'evoluzione pandemica, no? Qui si parla di zone rosse, ancora sta vivendo una situazione difficilissima, allora uno dice ok, accettiamo anche il discorso pandemico, però perché magari il discorso pandemico deve valere solo per alcune categorie e non per altre? Cioè, questa è l'incongruenza. Allora, se tu mi trovi un protocollo per, non ce ne voglia nessuna, parlo della mia categoria che conosco bene, per l'under 19 di calcio a 5, perché non provare a trovarlo per l'eccellenza? Poi se non si trova è un discorso a parte, alzo le mani, diciamo ok, però anche il discorso pandemico è logico che non è quello prioritario. Lo abbiamo detto da settimane, lo ribadiamo anche oggi, a due giorni dal Consiglio federale. Bisogna risolvere il discorso del protocollo. Stefano Fera ha detto una cosa mercoledì scorso, brutalmente, ma è la sostanza di tutto. Bisogna togliere alibi alle società. Noi adesso non vogliamo far vedere le società come i nemici, Stefano lo diceva bonariamente, però il senso è: dobbiamo mettere le società nelle condizioni di tornare in campo.
No,
quello è l'obiettivo.
Ma è espresso in maniera, sì, forse molto cruda, però la verità. Togliamo le alibi,
società,
cioè
vanno essere messe, bisogna mettere le società,
Peppe,
in condizione di,
ce li ricordiamo,
campo.
I messaggi di quelle trasmissioni,
che il,
no,
comunicato vada in questa
che ci scrivevano, noi vogliamo ripartire, ma in sicurezza, ma ci devono dare questo, ci devono dare quello, che è un po' come dire metto le mani avanti, ecco, quindi in questo senso togliamo gli alibi, no? Qualche società si era manifestata durante le nostre trasmissioni e te lo ricorderai, insomma.
No, ma Stefano, infatti, su questo non è uno che ha peli sulla lingua, quindi è logico che,
allora,
è andato,
diciamo,
così.
Io credo che se effettivamente arrivassero, no, perché poi c'è l'ipotesi fatta nel documento dei 500, io lo chiamo così, quello che abbiamo appena letto, non ci sono i ristori e noi ci sobbarchiamo le spese. Ma se invece arrivassero dei sostegni, una spesa che potrebbe variare fra i 4 e i 5 mila euro, lo ricordiamo, per completare il campionato, se arrivassero i sostegni,
spese sanitarie, intendiamo sanitarie,
sì,
in termini di tamponi,
certo, certo,
così,
certo, i tamponi e la sanificazione degli ambienti, avresti tolto l'alibi, cioè io ti do il contributo e allora tu non è che puoi partecipare, devi partecipare. Se non partecipi, l'anno prossimo...
Te ne posso aggiungere anche un'altra. La Lega Nazionale Dilettanti perché chiede il blocco delle retrocessioni? Perché chiede la possibilità di non partecipare in presenza di problemi economici? Perché ti dice: io sostanzialmente ti sto mettendo nelle condizioni di giocare senza perderci nulla, perché non ti faccio perdere la categoria, ti blocco le retrocessioni. Va letta in quell'ottica la richiesta della Lega Nazionale Dilettanti. Vogliono cercare di allargare il bacino per garantire che si possa tornare in campo e che i verdetti arrivino dal campo, cioè è questa l'idea,
sì,
principale.
E anche loro per dicono... evitare che ci si possa ritrovare nell'ipotesi di quattro squadre che decidono di continuare.
Esatto, cioè lì in sostanza, bravissimo, cioè questo, si dice: io società cerco di darti tutto, ti do tutto per giocare, voglio darti tutto. Se il Consiglio federale acconsente a questa cosa, allora si può parlare effettivamente di ripresa, perché se io ti do un protocollo, ti do delle risorse, ti do un format sostenibile sia da un punto di vista tecnico che da un punto di vista economico, a quel punto lì è logico che però in mezzo c'è un consiglio, ci saranno delle discussioni.
E questo è un aspetto che approfondiremo dopo con Franchi. Peppe, veniamo un attimo ai fatti di casa nostra, perché fra qualche minuto avremo in collegamento Marco Lelli, no? L'allenatore dell'Anconitana. Secondo te quanti calciatori mancano, al di là della qualità, per completare l'organico in previsione di una ripartenza del campionato d'eccellenza per l'Anconitana?
Intanto manca una pronuncia del Consiglio federale, penso che senza quella è inutile.
No, io sto andando avanti, sto dicendo, okay. Facciamo un'ipotesi, quindi usciamo dalla mera attualità e poniamo il caso che venerdì si abbiano tutte le risposte e che quindi ci sia una data.
Si possa allenare, quindi, e quindi che lunedì ci si possa allenare. In sostanza.
Quanti calciatori mancano all'Anconitana? Allora, perché l'Anconitana alcuni li ha persi e forse facciamo il punto, no, per chi ci segue, che sono andati via 5 calciatori, giusto?
Sì, sono andati via 5 calciatori che sono Sec, Buonaventura, Marino, Zanon e Palladini. Sono arrivati 4 giocatori che sono Colonna, Trofo, Frinconi e Alla, il giovane Alla, il 2002. E allora, innanzitutto, Nando, la prima cosa da risolvere sarà il sistema di gioco. Questo, se avete Lelli dopo, può essere una buona indicazione, perché se Lelli gioca con il 4-3-3 è un discorso, se gioca con il 4-2-3-1 è un altro, perché poi bisognerà vedere dove collocare l'under, come andarlo a disporre. Te la faccio breve: con il 4-3-3 l'under può essere messo, a mio parere, anche a centrocampo, il 2002. Con il 4-2-3-1 forse l'under potrebbe essere collocato in difesa.
Diciamo sì, che questo sempre coi canoni che sono in vigore qua, perché poi vediamo che c'è un under, altri livelli, Champions gioca trequartista e segna pure.
Certo, guarda, io sto ipotizzando e naturalmente, guarda, non sai quanto darei per tornare a parlare di calcio e non di consigli federali.
Ma ci stiamo provando, siccome dopo ecco. Cellelli, insomma, dopo tanto con Franchi toccheremo con mano, effettivamente, avremo quantomeno, diciamo, lo scenario della battaglia prima che le truppe comincino a belligerare, no?
Sì, questo... e poi tra l'altro venerdì lo seguiremo, proveremo a seguirlo come sempre in tempo reale, no? Sì. Quindi daremo degli aggiornamenti sulla nostra pagina Facebook. Allora, tornando alla tua domanda, io penso che serva assolutamente un difensore centrale a questa squadra e un centravanti, secondo me.
E basta?
Poi c'è da capire a centrocampo, perché se giochi con un centrocampo a 2 o a 3 potrebbe servire un playmaker, a 2 forse un altro incontrista, per come la vedo io.
Sì, ricordiamo che quella del playmaker è un po' la vexata questio, perché si era detto all'Ancona serve un playmaker, non c'è, poi era stato preso Marino, poi si è scoperto che Marino non era un playmaker e quindi è stato mandato via, insomma.
Se ti metti a 3 un playmaker serve, se ti metti a 2 potrebbe bastare un centrocampista di contenimento in mezzo.
Ma io ho i miei dubbi, comunque, perché una squadra come l'Anconitana, secondo me in mezzo deve avere qualità.
Tu allora, dici sì. A prescindere anche in un centrocampo a 2 vorresti il play?
Vorrei, allora è chiaro che le caratteristiche di chi gioca a 2 e chi gioca a 3 sono diverse, però... Avere, giocare il 4-4-2 con due mediani basici, diciamo,
sì,
significa o avere due esterni molto forti oppure consegnarti alle difficoltà che incontri tutte le volte che trovi squadre che si chiudono. Io credo che un centrocampista di qualità capace, e non ce l'abbiamo avuto, anzi addirittura Lelli ha un po' sovraesposto il problema quando ha cercato la risposta nell'avanzamento di Zanon, te lo ricorderai, no? Quindi nel cercare di sfruttare Zanon come regista della squadra, quindi secondo me per le squadre di Marco Lelli, il giocatore di centrocampo di qualità, di personalità, capace di giocare un filtrante, capace di fare il lancio di 40.
E allora dovresti coniugare, allora dovresti trovare quello che ti garantisce una buona qualità, però innanzitutto secondo me, Nando, quando hai 4 giocatori offensivi e 2 terzini di spinta, chi in gergo fa legna serve lì in mezzo.
Ma perciò se tu giochi col 4-4-2, perciò sono 2 gli interni, no? Tutte le squadre, certo, hanno questo tipo di
sì,
di impostazione. Sì. Se poi giochi a tre, allora il discorso è diverso. Secondo me, a maggior ragione, devi avere un elemento.
Sì, a tre obbligatorio. A tre obbligatorio un play, assolutamente.
Divento capace anche di mettere l'attaccante nello spazio,
certo,
davanti.
No, no, a tre per me è obbligatorio. A due ti posso dire che posso provare anche a farne a meno, però a tre è obbligatorio, su questo non si discute nemmeno, ecco. Per cui molto parte dal sistema di gioco. Poi dando per scontato che, Madonna quanto è bello Nando parlare di calcio, è una cosa
spettacolare. Ci stiamo provando,
dando per scontato che uno dei due fuori quota sarà, penso, Saba Keriota, il classe 2001, quindi sì, sarà collocato in zona offensiva. E allora c'è da capire anche dove collocare l'altro 2002. Al momento io ritengo che Filippo Bartoli sia il designato a livello di 2002. Filippo Bartoli può giocare o terzino destro o difensore centrale. Poi lo conosci perché è scuola fermana, no? Tu tra l'altro
sì.
Conosci bene quel settore giovanile.
Posto che si è fatta una scelta opinabile, ma tenuto conto del valore del giocatore, sicuramente, che io diciamo non sposo come strategia, sposo come qualità della scelta, e cioè prendi Marcantonini, e quindi è chiaro che poi il portiere non è un under, però hai un portiere per la categoria, un signor portiere, no? Perché altrimenti sarebbe più ampia la...
Sì, metteresti l'under in, cioè l'alternativa è quella di mettere l'under in porta.
Come fanno in tanti, no?
Sì, io penso che questi sono i due nodi per capire cosa serve all'Anconitana, ovvero dove schierare gli under e quale sistema di gioco adottare. Una cosa è certa, secondo me serve un centravanti d'area di rigore, di quelli proprio che sanno giocare.
Sì, ma uno da 20 gol all'Anconitana
serve. È per forza. Ma con centravanti d'area di rigore è normale che ti dico un profilo che
non è venuto
garantire.
Via Pera, per caso?
Però si è accasato al Forlì giorni fa. Quindi
da prendere.
Ma tanto con l'incertezza dell'eccellenza e la sicurezza della Serie D, adesso qualsiasi giocatore è ovvio che fa una valutazione di questo tipo, perché tanto...
Allora, proprio perché stiamo parlando di calcio, Peppe, ti svelo i miei pensieri notturni.
Sì.
Per, come dire, dare una svolta all'Anconitana a questa stagione, io... sognavo, tra virgolette, due colpi, no? Un centravanti come Pera, comunque un attaccante da 20 gol, e andare a Pineto e riprendersi Lorenzo Paoli da mettere in mezzo al campo. Ecco, secondo me, con queste due mosse, fattibili, non fattibili, forse non fattibili per la contingenza, nel senso che, come dicevi tu, insomma, con le incertezze dell'eccellenza, uno che è in Serie D e che sta giocando titolare in una squadra tra l'altro ambiziosa come quella di Paoli, no? È difficile portare via un giocatore così, però è quello che ci serve.
Però Nando, c'è da dire una cosa: venerdì sarà uno spartiacque importante, perché venerdì, se le cose andranno poi in un certo modo, allora a quel punto lì, allora, se da venerdì si esce con un parere positivo, praticamente è il terzo scoglio su quattro, quindi potremmo dire che è veramente fatta a quel punto per la ripartenza dell'eccellenza, e io lì mi aspetto un
cambio di marcia.
Mi aspetto un mercato importante nei giorni seguenti, quando poi si avranno più certezze, si avranno tutte le certezze a quel punto lì, ma non solo l'Anconitana, penso che anche altre squadre si muoveranno a questo punto. E ricordiamo che non ci sono stati tanti movimenti fino a questo momento, perché chiaramente l'incertezza è per tutti. Da dopo venerdì penso che, se le cose vanno in un certo modo, si può parlare di mercato in modo ampio. Fino a venerdì c'è questa attesa da parte di tutti, spasmodica, di un consiglio federale che ha assunto i connotati di un bivio, no? Perché non ci può essere rinvio, esatto, cioè il rinvio sarebbe deleterio in queste situazioni.
Al 5 marzo significa che non vuoi ripartire, dai,
esatto.
Questa è la verità.
Esatto, quindi sostanzialmente bisogna uscire con una decisione, se sarà sì si andrà in un certo modo, se sarà no chiaramente... insomma quell'altro, però se dovesse esserci una decisione affermativa, mi aspetto un'impennata del mercato, che poi a quel punto durerà fino al 31 marzo, si avrà una sospensione definitiva della promozione che metterà in circuito tutti i giocatori di promozione, e ce ne sono alcuni che tra l'altro tu conosci come conosciamo noi, cioè ce ne sono alcuni profili di promozione molto interessanti.
Come
quindi
no?
È un mercato che farà fare la differenza, perché poi chi saprà pescare meglio in quelle categorie, a quel punto lì, vista la situazione anomala, stranissima, del contesto potrebbe far bene, e avere un allenatore come Lelli che conosce bene queste categorie, perché Marco Lelli, ragazzi, a livello di dilettantismo marchigiano non è che ne ha tanti che ne sanno più di lui, a quel punto lì potrebbe dare una grossa mano in questo senso.
Ma secondo me si potrebbe aprire anche qualche spiraglio, perché siamo ormai a marzo, di qualche ragazzo di under di serie superiore che ha visto magari chiudersi quegli spazi che a inizio stagione pensava potessero aprirsi, e quindi anche sul lato under si potrebbe fare un bel salto di qualità.
No, sicuramente tiri fuori altre cose, altri spunti interessanti, ma sono convinto che il direttore Antonio Recchi abbia pronto qualcosa se dovesse avvenire venerdì quello che i calciatori 500, come dicevi prima, si augurano. Io credo che a quel punto lì assisteremo a qualcosa di più concreto.
Senti, a volo, e prima di lasciarti, perché sì, poi abbiamo Marco Lelli che incombe, ci scrive Antonio Capugli e dice: per come la vedo io, un'Anconitana senza Mastronunzio non va da nessuna parte, quindi in caso ci sia una ripresa la vedo molto difficile vincere il campionato. Mi sembra veramente, adesso con tutto il rispetto per chi come Mastronunzio ha fatto la storia degli ultimi anni dell'Anconitana, ma mi sembra una visione un po' ristretta, è quella che forse molto spesso ha un po' limitato anche gli orizzonti dell'Anconitana, perché si pensa sempre, adesso l'ho fatto anch'io citando Paoli, ma si pensa sempre a calciatori che sono già stati qua, ma ce ne sono altri di pari valore. Paoli io l'ho citato perché il tipo di calciatore che servirebbe è quello, no? Però non c'è solo Mastronunzio.
Intanto facciamoci essere questa ripresa e poi pensiamo al resto, perché è logico che...
No, ma dire se non viene Mastronunzio non vinciamo il campionato mi sembra un po' da fondamentalisti, no?
Beh, tra l'altro poi Mastronunzio c'era stato un riavvicinamento nelle scorse settimane, si erano rincontrate le parti, insomma, poi era stato dato una sorta di ultimatum, no, al giocatore, alla società, e non se ne è fatta più niente, quindi però un riavvicinamento dell'Anconitana c'è stato, perché a noi non c'è stata smentita questa cosa, un incontro c'è stato, quindi il tentativo è stato fatto. Poi Nando, facevi un altro nome che è quello di Pera, diciamo che Radio Mercato un altro avvicinamento su... diciamo più di un sondaggio su Pera ce lo davano.
Sì, ma non lo citavo a caso Pera, no?
Però torniamo sempre lì. La Serie D gioca, l'eccellenza non gioca.
Non gioca, certo.
È un giocatore che come Pera, che magari ha fretta di tornare a giocare, perché ha fretta di tornare a giocare dopo quello che è successo a Recanati, sono tutte variabili che incidono. Ma è normale, certo, che queste cose succedano. Ora, io penso che se ci dovrà essere un mercato dell'Anconitana, io voglio dargli la possibilità dal 6 marzo fino al 31 marzo, a quel punto lì, di scaricare altri colpi lì. È quello il momento di farli, chiaramente, ecco, sperando che questi giorni siano serviti comunque per seminare, però il 6 marzo, se dovesse arrivare una pronuncia da parte del Consiglio federale, è lì che poi dobbiamo fare le nostre valutazioni.
Bene. Ringraziamo Pepe, grazie. Allora,
grazie a voi Nando, grazie a voi e buona puntata, che immagino sarà intensa.
Sì, adesso abbiamo Lelli e poi Franchi, e veramente da Franchi ci aspettiamo, lui insomma anche l'altra volta quando è intervenuto nella nostra trasmissione è stato molto diretto, ci aveva preconizzato che si sarebbe realizzata il riconoscimento dell'eccellenza come campionato di interesse nazionale, e questo è avvenuto. Quindi
sì,
è una persona
non proprio diciamo in modo lineare.
Sì, non in modo lineare, però è successo. Però è successo.
Certo, questo è un po', no, comunque il secondo step su quattro è stato raggiunto, questo sì, assolutamente. Adesso venerdì c'è il terzo step, che abbiamo sempre ritenuto quello definitivo, insomma.
Sì, ecco, ti leggo a volo Marco, sì, il nostro Marco dell'Ancona Fan Club. Stefano, leggi un po' che dice.
Esatto, ci scrive: il 5 marzo dovrà arrivare una decisione definitiva, i giocatori degli addetti lavori vogliono e hanno bisogno di ripartire. Io sottolineerei quattro volte, bisogno di ripartire. Nel bene o nel male devono fare chiarezza, il tempo stringe. Marco, Ancona Fan Club.
E questo va nel senso del documento dei 500.
E si ricollega a quanto detto mercoledì scorso.
Va bene. Peppe, grazie.
Grazie, grazie a voi, buona puntata. Grazie.
Ciao Peppe. Lasciamo Peppe Gallozzi, Corriere Adriatico. Gianluca scrive: la Lega Dilettanti e le autorità governative devono attuare dei provvedimenti economici a favore delle società dilettantistiche, dalla D alla promozione. Saluti a Ferdinando e a tutta la redazione sportiva.
Grazie Gianluca. Stefano, andiamo in pubblicità?
Andiamo in pubblicità, così cerco di contattare il nostro prossimo ospite, che è un piacere riaverlo sulle nostre frequenze. Tra poco Mister Lelli, state con noi.
Tra poco con Mister Lelli.
Computer New File, da più di 18 anni è assistenza, vendita e riparazione PC, notebook e accessori. Assistenza a domicilio su appuntamento. Computer New File è rivenditore della fibra ottica di Open Fiber con l'operatore Go Internet, la migliore fibra al prezzo più basso del mercato. Sconto del 10% per tutti gli abbonati dell'Anconitana. Computer New File è ad Ancona in corso Carlo Alberto 84/A. Telefono 071 281 4097.
Se la vista ti si appanna, Ottica Manna. Qualità garantita, griffe e marche prestigiose. Professionalità decennale. Maurizio e i suoi figli ti aspettano ad Ancona, zona Piano, Viale Colombo. Al centro, in Piazza Roma. Ed ora anche al parco commerciale Cargo Pier con Ottica Manna Light. Se la vista ti si appanna, Ottica Manna.
Tratta bene la tua auto. Vieni a scoprire i servizi offerti dall'Officina Lombardi e Moroni, zona Vallemiano ad Ancona. Telefono 071 280 30 80. Autofficina autorizzata Fiat e Bosch. Revisioni moto e auto fino a 35 quintali. Avanzato centro autodiagnosi per tutte le marche. L'Autofficina Lombardi e Moroni è anche centro autorizzato dall'Opemomo, aziende leader per la vendita e assistenza pneumatici. L'Autofficina Lombardi e Moroni ti aspetta ad Ancona in via Macerata, zona Vallemiano. Per informazioni chiama lo 071 280 30 80. La fortuna è una
rotta. Punto Biancorosso.
Rientriamo in diretta all'interno di Punto Biancorosso e quindi andiamo subito a dare voce a chi dal campo ci manca, perché è talmente tanto tempo che non parliamo più di calcio e non sentiamo giocatori, in questo caso allenatori, tecnici, che ne so, raccattapalle, cioè non parliamo più di calcio, qui si parla solamente di DPCM.
Ciao Marco, è un piacere sentirti.
Ciao a tutti, buonasera a tutti gli ascoltatori.
Ovviamente parliamo di mister Marco Lelli.
Marco Lelli, mister dell'Anconitana. Speriamo, tra l'altro mister dell'Anconitana, io lo ricordo perché è una curiosità Marco, no? Che in realtà ormai è più di un anno che tu sei stato chiamato a guidare l'Anconitana, ma non hai ancora avuto la possibilità di avere un periodo, cioè hai fatto quelle prime partite, perché poi l'anno scorso non sei mai andato in panchina, quest'anno l'Anconitana, lo ricordo, ha disputato solo 4 delle 5 partite in calendario, perché per una c'era stata il rinvio. Quindi insomma credo che tu abbia molta voglia e sia molto motivato a tornare in campo.
Beh, certamente, proprio come dici, speriamo proprio che si possa riniziare al più presto.
Ecco, il 5, noi oggi in trasmissione dopo di te avremo Francesco Franchi, che è il figlio di Artemio Franchi, che è consigliere delegato della Lega Nazionale Dilettanti e che parteciperà al Consiglio Federale di venerdì, quindi ci faremo spiegare un po' quali sono le prospettive. Però, insomma, le premesse, insomma, tutti spingono in questa direzione, in questo caso, e quindi sperando che venerdì arrivino notizie positive, quali saranno le prossime mosse dell'Anconitana? Intanto tornare ad allenarsi, credo.
Ma questa è la priorità, speriamo che lunedì questo possa venire. Nel frattempo, quello che posso assicurare a chi ascolta è che il via Sereti, sono arrivato chiaramente dal presidente della dirigente intorno, non ho un minuto la radio, il telefonino staccato dall'orecchio, perché chiama tutti i giocatori possibili immaginabili.
Quindi state lavorando sui prospetti da portare, insomma, in squadra, per rinforzare la squadra?
Assolutamente sì.
Quali sono un po' diciamo i ruoli su cui...
Ti abbiamo perso, aspetta. Sei sparito, Nando? Ecco, vediamo un po' se riesco a recuperare Ferdinando, che mi è sparito dal microfono. Invece. No, ti apro l'altro in maniera che...
Sono i problemi che capitano quando si è in diretta,
Allora, ti sentiamo comunque, adesso in qualche maniera ti sentiamo con quelli esterni.
Marco, mi senti?
Sì, ti sento, lontano, ma ti sento.
Dicevo, quali sono i ruoli da coprire prioritariamente al momento attuale? Perché lo ricordavamo prima, ci sono 5 giocatori che sono andati via, ne sono arrivati 4, no?
Sì, assolutamente. Adesso sono dei giocatori con cui siamo in parola, ma questa è una cosa nota, e altri che... come ripeto, la dirigenza, da Recchi, il presidente, tutta la società stanno trattando, quindi speriamo bene.
E come ruoli, dicevo, come ruoli, quali sono i ruoli prioritariamente da rinforzare, insomma, quelli che servono maggiormente?
Beh, tanto sia sotto di tutti una punta area rigore e un centrocampista, attualmente penso siano questi qua.
Difensore centrale?
Difensore centrale? Abbiamo già un accordo con Patrizi, quindi abbiamo preso Patrizi. Abbiamo preso, no? Finché non viene, no, però insomma c'è un accordo.
Quindi possiamo dire che se si ripartisse Patrizi sarebbe cosa fatta?
Guarda, qui oggigiorno parlare di cosa fatta mi sembra un po' utopistico, quindi diciamo che il ragazzo c'è una parola sola, perché prima che il giocatore è una persona molto valida, si è dato la parola a noi, se c'è la possibilità viene con noi.
Oh, quindi fra i giocatori che state trattando ci sono giocatori di categoria o anche giocatori di categoria superiore?
Sono anche giocatori di categoria superiore, però come vuole il DS non vuole fare nomi proprio per non far sfumare queste cose, questi giocatori che devono arrivare.
Senti Marco, la tua idea è sempre quella di mettere in campo l'Anconitana con il 4-3-3?
Guarda, anche qui bisogna sfatare queste dicerie, nel senso, la squadra va in campo in base ai giocatori che vengono presi. Chiaro che se non c'è un giocatore, un play, non posso mettere un 4-3-3 con una mezzala bassa che si inventa di fare il play. Se ci fosse in arrivo un giocatore centrocampista di fosforo, diciamo, chiaramente si potrebbe giocare in altra maniera. Ma io già ti preannuncio una cosa, perché sono anche abbastanza carico. E quando si riprenderà avremo un lasso di tempo necessario ma sufficiente per ricordare la squadra, solamente chi risponderà a certe caratteristiche andrà in mezzo al campo.
Quindi caratteristiche immagino di personalità, di determinazione, di voglia di lottare.
Questa deve essere la prima cosa, oltre poi modello di gioco che, ripeto, a prescindere, perché non c'è problema se fanno uno o l'altro, il 3-5-2, non c'è problema. Con lo staff abbiamo già programmato tutto. Il problema è le persone che vengono a vestire, io lo posso dire, la nostra maglia, perché questa è l'unica prerogativa che non deve mancare. E ancora di queste non sono soddisfatto, ma questo già si sa.
Quindi immagino che nel trattare e nello scegliere calciatori stiate facendo anche delle valutazioni di tipo caratteriale, comportamentale.
Ma assolutamente sì, perché anche i ragazzi che ci sono attualmente non sanno, anche se qualcuno ha giocato magari a altri livelli, cosa significa rappresentare questa città. Quindi io mi batto ancora per avere giocatori consapevoli e soprattutto voglio il massimo da tutti. Ecco perché quando sento 4-2-3-1, 4-0-3, la squadra ha le motivazioni per andare in campo e non c'è un posto fisso per tutti quanti, io te lo dico subito, va in campo chi se lo merita.
Marco, sei preoccupato del fatto che ci sono alcune squadre che si stanno allenando da diverso tempo anche insieme, in maniera più o meno sommersa, ma che vanno in campo, insomma, ecco.
Guarda, questo me lo dici tu e io chiaramente ci credo, L'unica cosa è che se va in campo, non faccio un nome di una squadra perché sono tutte da rispettare, e se andiamo in campo noi invece troviamo mille fotografi, giornalisti che fanno evidenziare la situazione, la cosa non si può fare, purtroppo noi non lo possiamo fare. Però stai sicuro che il prof, il nostro allenatore, diciamo, fisico, sta monitorando tutti quanti assiduamente.
Contento di quelli che sono già arrivati ufficialmente?
No, ma io sono contento di quelli arrivati ufficialmente, sono contento anche di quelli che c'erano prima. Quello che dico è che mi sono preso la responsabilità io di dire che compagnia che ancora non hanno inquadrato bene dove si trovano. E questo da lunedì prossimo sicuramente cambierà.
Tu come la vedi invece la questione della
della possibilità che ci possa essere un campionato che riparta senza le retrocessioni? Preferiresti comunque un campionato con il solito format e quindi promozioni e retrocessioni, oppure tu pensi che, visto il momento, anche ripartire sapendo che comunque tutti quelli che partecipano conserva, e anche chi magari non volesse partecipare, conservano il posto in categoria, potrebbe essere positivo?
Ma io tengo il punto su quello che dice la nostra società, ma perché non credo che sia comunque un campionato falsato. Se non metti retrocessioni dopo due o tre partite, chi si ritrova in fondo, aumenta la classifica giustamente, dico, smette di giocare e manda in campo giovani da valorizzare e quant'altro, quindi sarebbe un campionato ulteriormente falsato.
Quindi a quel punto poi sarebbe un campionato spaccato in piccolo gruppo di società che competono per la promozione, e gli altri
vedrai che quando giocano contro di noi ci mettono pure qualcosa in più e fanno bene, per carità. Quindi noi ci abbiamo già dei grossi handicap, uno tra tutti è la mancanza del pubblico, perché certe partite in certi campetti, se vai senza sostegno loro, difficilmente ne esci fuori. Ma questo dovrà cambiare, ecco perché carattere e personalità bisogna tirarli fuori.
In che percentuale pensi che sia pesata, anche nelle poche partite che si sono giocate, l'assenza di pubblico, sostanzialmente per l'Ancoritana, che è quella che ne ha di più?
20-30% sicuro, ma guarda, va bene che ci vengono a incitare, ma anche a contestare, perché va bene anche quello. Perché
cioè, l'importante è averlo comunque.
L'importante è averlo. Ci sta sia per me che per i ragazzi vedere anche che sono contestati, così capiamo veramente com'è la situazione.
Beh sì, no, perché anche in trasferta si sono sempre fatti sentire i tifosi dell'Ancoritana.
Assolutamente, senza di loro, ripeto, in certi campi ancora non avrebbe vinto.
Quindi quello è un altro step, è un'altra cosa, sì, che comunque bisogna fare.
È un'altra cosa che ci pesa sul, diciamo, sul capo, perché sommando tutte le cose che non vanno, e manca anche questo, per noi è sempre più problematica, ma io non dispero, sono convinto di tirare fuori quello che hanno e sicuramente lo farò.
Sì, no, dicevamo perché chiaramente l'avrai sentito anche tu, a volte in sede di commento anche di gare di Serie A o di Serie B sento addetti ai lavori, allenatori in particolare, dire: senza pubblico le partite sono diverse perché alcuni giocatori stentano a mantenere la concentrazione, cioè il fatto di giocare davanti al pubblico ti aiuta, e questo diciamo quindi a livelli anche di Serie A e Serie B, ti aiuta a essere più concentrato. Tu concordi con questa analisi?
Ma io più che concentrato penso in una vera e propria spalla, veramente in un uomo in più, che noi come vantaggio ce l'abbiamo. Quando ci fanno le classifiche di merito ci lasciano in fondo, però i tifosi ce l'abbiamo noi, la parola di ragione noi, i struttori ce l'abbiamo noi, eppure per noi non conta mai niente. Ecco perché quando vedo qualcuno che magari molla un po', mi arrabbio spesso su queste cose.
Comunque voi siete pronti come staff per ricominciare? Cioè, se per ipotesi da lunedì si potesse tornare in campo, voi siete pronti?
Assolutamente, il prof ha già preparato tutto e sta seguendo assiduamente i ragazzi nella preparazione, l'unica consentita che è quella individuale.
Quindi anche con la società, insomma, sono state già gli aspetti organizzativi sono stati già approntati, insomma.
Sì, guarda, secondo me non c'è questo problema, perché 48 ore dopo che venga dato il via libera, l'Anconitana sarà in mezzo al campo.
Hai fatto, tornando al mercato, hai fatto un nome particolare, un giocatore che proprio vorresti? È chiaro che tu non me lo dici, però ti dico, lo hai fatto un nome particolare alla Recchi, al presidente?
Ma guarda, molti dicono che ancora non è più apprezzata come piazza. Io dico che assolutamente non è vero, vorrei giocare tutta la vita ad Ancona rispetto ad altri posti, ma questo purtroppo non conta. Io qualche nome l'ho fatto, ma per dialogo, per sentirci con la società e con il direttore sportivo, anche loro hanno diversi nomi, speriamo di prendere quello che fa il caso nostro.
Hai visto i movimenti di altre società? Non so, adesso cito perché è il primo che mi viene in mente, il Porto d'Ascoli che ha rinforzato la squadra, ha preso giocatori come D'Alessandro che conosco perché comunque ha calcato a lungo campi di Serie B, quindi insomma qualcuno si sta rinforzando, no?
Ma assolutamente, perché ti ripeto, non è un campionato semplice e bisogna affrontarlo col massimo della forma fisica, col massimo dell'idea e della concentrazione. Io ti ripeto, qualsiasi giocatore, qualsiasi, viene qui ad Ancona e deve dimostrare. Non c'è un giocatore che non deve dimostrare, certo, in questo siamo stati chiari. Non c'è chi può permettersi di andare in mezzo al campo e non dare il 100%. Questa è l'unica ricetta che conosco io per portare la squadra più avanti.
Fra quelli che sono andati via, Sec, Bonaventura, Palladini, Zanon e Marino, ce n'è uno che avresti voluto tenere?
Ma guarda, se la situazione è questa, non mi sembra neanche corretto dire volevo quello, volevo altro. Quelli che sono rimasti è perché hanno dato loro assenza a rimanere. Quelli che dovranno venire dovranno essere ancora più motivati di quello che sono, quelli che ci sono, cioè è tutta una catena che deve funzionare bene.
Arriverà anche qualche under nuovo?
Col DS, con la società, eravamo già chiari su quello che serviva, perciò non sto io a ribadire deve arrivare questo o l'altro, perché ti ripeto, stanno contattando parecchi elementi e io spero vivamente che le persone che vengano per darci una mano reale.
Sei preoccupato sempre in caso di partenza, perché noi ovviamente contiamo sul fatto che il 5 ci sia il via libera, sei preoccupato dalla difficoltà del campionato, da tutte queste cose che tu stesso citavi, insomma fattori esterni che possono condizionare, o comunque sei fiducioso che in caso di ripartenza l'Anconitana arriverà alla fine prima in classifica?
Allora guarda, se non fossi fiducioso già non sarei più qua. Io una maglia da tifare ce l'ho ed è questa qui, però adesso la devo allenare, quindi devo essere il più lucido possibile per fare scelte migliori, comprese quelle dei nuovi arrivi che saranno messi a disposizione della società.
E in tutto questo tempo, perché lo ricordiamo, purtroppo sono passati novembre, dicembre, gennaio, febbraio, sono passati ormai 4 mesi da quando c'è stato il rompete le righe, ti è mai venuto il così, insomma, il dubbio, la rabbia, comunque insomma proprio l'avvilimento di dire mi dimetto, mollo tutto?
Allora guarda, dato che qui bisogna parlare, e ti dico qual è la realtà. La realtà è che subito dopo la partita con il Val di Chienti, io ho dato le dimissioni al mio presidente dicendo che andare avanti in questa maniera non era possibile, per vari motivi che io ho spiegato. Dopodiché il presidente mi ha detto no, assolutamente non se ne parla. Io non sono uno che si tira indietro, anzi io entro per primo in mezzo al campo, però a vedere che il tunnel del Decono è diventato terra di conquista per altre squadre, questo mi dispiace. Vedere che le squadre comandano in mezzo al campo nostro, questo mi dispiace. Quindi sicuramente dovremo avere un altro approccio e un'altra composizione.
Bene, grazie. Allora Marco Lelli, carico, pronto a ricominciare, pronto a essere sul pezzo e a pretendere il massimo da quelli che dai giocatori che la società gli metterà a disposizione. Marco, grazie, in bocca al lupo, spero di che sarà possibile rivederci presto sul campo, vederti all'opera, insomma, essere lì per parlare dal vivo.
Sì, sì, sto perdonando a te come a tutti i tifosi. Io voglio che i tifosi vengano a vedere la squadra, assolutamente, non è che non c'è la porta chiusa per nessuno. Chiunque vuole venire a vedere gli allenamenti e tastare con mano, perché il tifoso anche lui, diciamo, fa parte della squadra, diciamo. Chiunque voglia vedere e toccare con mano è ben accetto, perché problemi non ci sono.
Bene, Stefano, c'è qualche domanda particolare oltre a quelle così generiche per mister Lelli? Dai nostri ascoltatori? Avevo letto qualcosa, era arrivato. Ecco,
sì,
questa.
C'è questa. Dice questo nostro amico, ci scrive Lelli, dica la verità, a questo punto non è meglio ricominciare da capo ad agosto ripartendo da zero?
Guarda, questa è una bella domanda. Io che di carattere, diciamo, sono un po' puntiglioso, vorrei andare in campo e giocarmela sempre.
Prima possibile.
Prima possibile, qualsiasi speranza o possibilità c'è per fare le categorie, io penso di percorrerla.
Grazie ancora Marco, buona serata, in bocca al lupo.
Saluto a tutti.
Grazie mister. Lasciamo mister Marco Lelli che ci ha dato una bella scossa energetica.
Senti, Dorico,
ce ne avevamo bisogno.
C'è Dorico che fa notare, perché effettivamente il 5 marzo l'Ancona compie 116, l'Ancona Anconitana compie 116 anni. Dice Dorico, e se il 5 marzo, giorno della fondazione dell'Anconitana, fosse la data per un nuovo glorioso inizio, lo speriamo tutti. Grazie a Dorico che insomma è stato almeno un pensiero ben augurante questo, sicuramente.
Sì, ha collegato le due date.
Poi c'è Gianni
ex
dell'edicola della stazione, che pensa a Camillucci, che non è a casa Ternano. Gianni è un po'... Camillucci bel giocatore, Gianni, però non so attualmente in che condizioni sia, perché insomma ha qualche anno Camillucci, eh. Certo, a questi livelli sarebbe un giocatore esperto, un giocatore in centrocampista che conosce il suo mestiere.
Poi vabbè, c'era Antonio che tornava sempre su Mastro, dice non dimentichiamoci che i campionati di prima categoria di promozione li abbiamo vinti grazie ai suoi gol.
E Antonio, ma tu hai ragione, io l'ho detto prima, tanto di cappello a quello che Mastro ha fatto con la maglia dell'Anconitana, però ci sono state trattative, si sono parlati, non si è realizzato il ritorno di Mastro Nunzio, almeno che non ci siano clamorose novità nei prossimi giorni. Penso che sia un'ipotesi abbastanza tramontata, ma quello che voglio dire, ma questo vale per l'Anconitana ma per tutte le squadre, non c'è solo un giocatore, voglio dire, se non viene Mastro Nunzio l'importante è che venga un calciatore di pari valore che poi sia un bomber capace di realizzare le reti che servono all'Anconitana per vincere il campionato. Non esiste solo Mastro Nunzio, insomma, soprattutto a questi livelli.
Max, che non è molto convinto della ripartenza, ci scrive: viaggiare col pullman, pranzo insieme, costi tamponi e tanti altri obblighi su sanificazioni ambientali e altro, a occhio e croce circa 15.000 euro per società da qui alla fine della stagione, ipotizzando 4 mesi di partite. Questo nuovo comitato è a conoscenza di queste problematiche. In Emilia Romagna su 43 società solo 10 vogliono ripartire. Facciamo l'eccellenza un comitato regionale sì e uno no?
Ne abbiamo parlato ampiamente, Max, ne parleremo con il prossimo ospite che è Francesco Franchi, ripeto, consigliere federale, che quindi parteciperà il 5. Sono problematiche che sono alla base delle discussioni che ci sono in questi giorni, ma che non sono insormontabili se consideriamo che la Serie D le sta affrontando e le,
e va avanti. L'eccellenza lo sappiamo, è una situazione variegata, c'è qualche società che non vuole ripartire, lo abbiamo detto prima con Peppe Gallozzi che in Emilia Romagna ci sono alcune società che non vogliono ripartire, abbiamo detto anche che nel piccola indagine che abbiamo fatto qualche tempo fa anche qui c'erano 4-5 società, vi ricorderete quando abbiamo fatto siamo stati in trasmissione col presidente Marconi che era appena uscito dall'incontro convocato da Panichi con tutti i presidenti della società di eccellenza, c'erano state 3-4 società che avevano manifestato delle perplessità, quindi anche nelle Marche ci sono, però ecco, non credo che siano ostacoli insormontabili se si ha veramente la volontà di ripartire,
anche perché i costi nel frattempo si sono abbassati e di tanto,
e poi Franchi,
allora state con noi, andiamo in pubblicità, dopo magari mandateci anche due righe per capire se Mr. Leldi vi ha galvanizzato oppure no. State con noi.
Punto Bianco Rosso.
Essenza per la tua famiglia, scegli la serenità di Essenza, una linea di shampoo, bagno doccia e creme che rispettano la tua pelle e l'ambiente. Essenza è senza le sostanze che non vuoi, senza parabeni, coloranti né siliconi, cosmetica certificata biologica, ecosostenibile, completamente prodotta in Italia, l'unica in flaconi biodegradabili. Essenza è benessere bio per tutta la famiglia. Scopri tutta la linea su www.essenzabiocosmetici.com.
Dal camiciaio in via Macerata 2 ad Ancona trovi le migliori marche da sempre come Blu Salina Yachting, Milena Confezioni, Navigare e Filo Vans. Inoltre troverete l'angolo outlet con camicie di fine serie a partire da 25 euro. Dal camiciaio tutte le camicie sono in puro cotone, anche doppio ritorto e non stiro. La camicia da uomo per eccellenza, di ottima qualità, a prezzi imbattibili, la trovi solo dal camiciaio in via Macerata 2 ad Ancona. Il camiciaio veste l'uomo dal 1985.
Per la tua pubblicità a Radio Tua, chiamaci al numero verde 800 21 34 13.
Come si può contrastare una minaccia invisibile? Rendendola visibile. Immuni è l'app che può aiutarci a contenere la diffusione del coronavirus. Come funziona? Se un utente risulta positivo, l'app informa nel rispetto della privacy gli altri utenti che sono entrati in contatto con lui, spezzando così la catena del contagio. Ma per farlo, dobbiamo scaricarla e usarla in tanti. Fallo anche tu. Un piccolo gesto per un grande paese. Per saperne di più vai su immuni.italia.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Radio Tua. Radio Tua.
La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Bene, rientriamo in diretta sempre sulle frequenze di Radio 2 all'interno di Punto Bianco Rosso. Abbiamo raggiunto a questo punto il consigliere federale della Lega Nazionale Dilettanti, il dottor Francesco Franchi.
Buonasera, dottor Franchi, grazie di essere tornato ai nostri microfoni.
È un piacere, è un piacere. Buonasera a voi e ai vostri ascoltatori.
E grazie per la sua disponibilità. Allora, dopodomani avremo questo attesissimo Consiglio federale che dovrebbe, e uso il condizionale, riaprire le porte all'eccellenza.
Allora, diciamo che per fortuna le porte all'eccellenza sono praticamente già state riaperte, come tutti auspicavamo, diciamo la conferma da parte del CONI e della Federcalcio dell'interesse che sono categorie di interesse nazionale.
Mi scusi, mi permetta di ringraziarla, sì. Perché quando il 10 febbraio ci siamo sentiti e lei ci ha preconizzato questo passaggio, ci ha detto entro fine mese, ricordo le parole, entro fine mese ci sarà da parte del CONI il riconoscimento del campionato di eccellenza come campionato di interesse nazionale, in molti hanno espresso dubbi e perplessità. Invece quello che lei ci aveva indicato è accaduto.
Per fortuna ogni tanto, come si dice, ci si azzecca, dai. Il problema è un altro. Allora, questo è successo. La federazione ha naturalmente voglia di farci ripartire. Purtroppo il sistema sanitario paese, soprattutto in questi ultimi giorni, direi quasi ora, personalmente mi sta preoccupando molto, perché questa, diciamo, diffondersi di questo nuovo virus, tra virgolette, di questo virus modificato, che colpisce anche i giovani, per fortuna non in maniera grave, anzi ci auspichiamo che sarà sempre così, rischia di vanificare tutte le nostre voglie, tutti i nostri interessi e soprattutto la voglia dei nostri giovani di ricominciare a giocare e delle nostre società naturalmente.
Quindi parliamo della variante inglese, di questa diffusione?
Sì, parliamo di queste varianti, ormai si parla di 4-5 varianti che stanno girando per il territorio italiano. Io oggi leggevo su Repubblica che c'è qualche eminente scienziato che minaccia di nuovo una zona rossa in tutta Italia. È chiaro che in una situazione così la nostra voglia viene parecchio purtroppo raffreddata, perché poi anche noi, diciamo, l'obbligo principale è quello di tutelare la salute di tutti, evidentemente calciatori, dirigenti delle nostre società, e poi secondariamente è chiaro che c'è la voglia di partire, non siamo più, credo che proprio anche la salute mentale oltre che fisica dei nostri ragazzi necessiti di tornare a svolgere una sana attività sportiva, però ci vuole le garanzie. Ora noi nel Consiglio federale chiederemo una serie di supporti alla federazione, intanto di aiutarci nel far adottare un protocollo sanitario che sia gestibile, cioè che garantisca naturalmente la salute degli atleti e tecnici e dirigenti, cioè di tutti coinvolti nell'attività dell'eccellenza, però che non crei troppi problemi organizzativi a tutte le nostre società, per cui la richiesta è quella di avere un protocollo che ci permetta di utilizzare dei test rapidi, che
quindi i famosi tamponi rapidi,
bravissimo, che possono essere svolti dai medici sociali e che poi o comunque da altri medici, ma che consentano una gestione che non sia quella di portare il laboratorio, di andare a fare tutti i test a tutti i ragazzi, che sarebbe veramente complicatissimo visto le dimensioni del movimento di eccellenza, del movimento di vertice femminile e del movimento di regionale, naturalmente di quello in calcio a 5, cioè si parla di decine di migliaia di ragazzi a livello italiano, per cui è chiaro che questa richiesta che noi faremo e che siamo certi che la federazione approverà, anche perché già altre federazioni e altre situazioni lo stanno adottando, addirittura la scuola lo adotta, voglio dire, o degli aeroporti, per cui è sicuramente un protocollo che viene utilizzato e che funziona a livello nazionale. In più chiaramente dovremo chiedere un supporto economico per le nostre società, perché le attività, diciamo, di disinfezione di tutte le aree di gioco, di spogliatoio, eccetera, questi tamponi e le altre attività da fare hanno un costo, e chiaramente oggi le nostre società, soprattutto pensando che hanno gli stadi, gli impianti chiusi, i bar chiusi, le pizzerie chiuse, è chiaro che non potrebbero permettersi delle ulteriori spese per un protocollo sanitario, per cui noi chiederemo alla federazione di venire incontro alle nostre società con dei contributi ad hoc per questa,
quindi,
attività.
Un supporto economico per la sanificazione e per le spese, sì, dei tamponi, sostanzialmente.
Assolutamente. Ripeto, l'unica grande, e io credo che in questo la federazione come sempre sarà vicina alle società del mondo dilettantistico. Il presidente federale non più tardi di 10 giorni fa durante l'assemblea ha detto: il calcio ha bisogno di essere giocato, non solo parlato, per cui evidente abbiamo tutti voglia e bisogno di ripartire. E, ripeto, l'unica vera grande incognita, l'unica vera grande paura
è la diffusione del virus, insomma.
Esatto, è quello che sta succedendo a livello nazionale sulla diffusione del virus, perché uno dei rischi principali, lo dico sia in termini organizzativo che di costo per le nostre società, è pensare di ripartire ricominciare e poi di no- e doversi rifermare, cioè questo sarebbe
sì
veramente...
Per quanto dottor Franchi, io credo che qualora, e nessuno di noi chiaramente se lo augura e speriamo che anche le misure che sono state prese siano efficaci e,
certo,
e limitino questa, questa preoccupante ondata di ritorno, chiamiamola così, qualcuno dice addirittura terza ondata, questo peserebbe anche sulle categorie superiori, perché se
non
le...
c'è dubbi. Non c'è dubbi.
Se quello che lei citava, ma che abbiamo ascoltato credo tutti, almeno chi fa informazione, e cioè scienziati che dicono che ipotizzano un ritorno alla zona rossa su tutta Italia, quello poi porrebbe a rischio anche la prosecuzione del campionato di Serie A, secondo me, ecco perché.
Non c'è dubbi. Se il queste diciamo queste variazioni che stiamo registrando del virus si confermano così aggressive, non c'è dubbio che tutto il sistema nazionale, compreso evidentemente quello sportivo, dovrà fare un po' di riflessione.
Ecco, purtroppo, invece per quanto riguarda, e questo è purtroppo un'incognita.
È come si dice, si conferma che è un anno terribile.
È un anno terribile, e questa è un'incognita sulla quale noi tutti possiamo poco. Invece concentrandoci sulle cose che proprio riguardano le istituzioni calcistiche e il Consiglio federale del 5, lei ci ha già dato un'indicazione, perché io so che voi vi siete sentiti anche con col presidente Sibilia,
avete
concordato una linea da tenere, no? Per,
assolutamente, ma ripeto, è una linea che credo che la federazione tutta, le altre leghe, le componenti tecniche,
i calciatori,
calciatori, allenatori, ma io mi immagino che i calciatori saranno i primi a chiederci, ad aiutarci in un percorso di far ripartire, cioè i nostri calciatori evidentemente fanno parte di quel mondo tecnico, per cui anche l'eccellenza chiaramente è rappresentata dall'Associazione Italiana Calciatori, che rappresenta tutti, e anche loro evidentemente ci supporteranno nella voglia di ripartire, ripeto, con tutte le garanzie sulla sostenibilità sanitaria e sostenibilità economica per i nostri club.
Quindi,
un suicidio.
Dottore, nella migliore delle ipotesi ci dobbiamo aspettare che venerdì, se tutto va bene, ci sia una data, insomma.
Assolutamente, certo che ci sarà una data, e ci sarà anche un'indicazione su come dovrà essere gestito il proseguio di questo sfortunatissimo, sto per dire campionato, ma insomma diciamo all'attività, perché di sicuro non è un campionato, perché nella migliore delle ipotesi hanno giocato 4 partite e poi sono stati costretti a fermarsi le nostre società.
Per cui,
diciamo, pensando a un miracolo, si potrebbe pensare di provare a finire un girone di andata. Non so se...
Ecco, per quanto riguarda i format, avete già sviluppato qualche idea oppure pensate di lasciare poi, di delegare ai comitati regionali?
Allora, ci sarà... Sicuramente rientrerà nelle capacità dei campionati regionali, ma ci saranno delle linee indicative nazionali, cioè non è che ognuno può fare come gli pare, perché bisognerà che vengano garantiti certi presupposti in tutte le regioni, non è che si può pensare che una regione possa giocare due squadre sole, in un'altra invece sia dei 20 o 25 o 30 che devono partecipare. Cioè, dovremmo mettere un minimo di regole per rendere in qualche modo omogenea la fine di questo percorso.
Certo, quindi anche il discorso su l'eventuale blocco delle retrocessioni sarà preso a livello di Consiglio federale, immagino.
Assolutamente, per forza.
Perché questo penso che sia anche per la FIGC un punto di attenzione.
Diciamo siamo tutti per naturalmente la garanzia del premio sportivo per chi per chi vince, e della penalizzazione per chi perde. Cioè, questo è un diritto, come si dice, inalienabile dello sport. Non avrebbe senso lo sport se non ci fosse queste norme. È chiaro, è una situazione straordinaria per cui dobbiamo trovare tutte le soluzioni che ci permettono di garantire queste cose, ma garantendo anche la sopravvivenza delle società in una situazione così difficile, se non faremo un autogol che calcisticamente mi sembra che non sia una cosa piacevole.
Sì, è stato molto chiaro. Tra l'altro lei, come diciamo l'altra volta, io lo ricordo ai nostri ascoltatori, è anche il referente dell'area centro per la Lega Nazionale dei Dilettanti, quindi
sì.
È un po' il nostro punto di riferimento come Marche.
Sì, assolutamente sì, vi poteva andare meglio, ma questo mi è toccato. Come si dice.
Benissimo.
Va bene.
Dottore, io la ringrazio, è stato molto chiaro.
Vabbè,
speriamo che
più avanti, ecco, e incrociamo tutti le dita.
Esatto, speriamo che come l'altra volta quello che lei aveva tratteggiato poi si è verificato, che accada anche questa volta.
Dobbiamo provare a essere ottimisti, perché ne abbiamo veramente tutti un grande bisogno.
Benissimo, grazie e buona
grazie
serata
voi,
e buon lavoro.
Un saluto a voi e a tutti i vostri.
Ci sentiremo prossimamente.
E alla bellissima regione delle Marche, grazie mille.
Grazie.
Grazie a lei, grazie. Buonasera, lasciamo quindi il consigliere federale della Lega Nazionale Dilettante, dottor Francesco Franchi, e ancora speranze più confermate.
Riassumiamo, mi pare che lui, a parte le preoccupazioni, ma queste ce le abbiamo tutte,
quelle,
no?
Sì.
Sul proliferare della variante inglese, dei contagi, dell'aumento dei contagi, e quindi la condizione di carattere generale, mi pare che ci abbia dato delle buone speranze per quello che riguarda invece lo svolgimento del Consiglio federale del 5 di marzo, di dopodomani, e quindi le abbiamo chiesto appositamente se ci sarà una data. Lui ha detto di sì e si è mostrato molto ottimista circa l'accoglimento da parte della FIGC delle richieste della Lega Nazionale dei Dilettanti, che riguarda l'adozione di un protocollo sanitario gestibile per l'eccellenza, con tamponi rapidi da svolgere anche dai medici sociali o comunque da medici, ma senza eccessive gravosità, e un supporto economico per le spese di sanificazione e presidi sanitari. Quindi penso che sia stato abbastanza chiaro, Franchi, come lo era stato l'altra volta. Speriamo, l'altra volta aveva visto giusto, speriamo che anche questa volta quello che ci ha
anticipato,
preannunciato, poi si verifichi.
Allora, Stefano, intanto un paio di messaggi poi chiudiamo. Davide, che ci scriveva: il mister è unico,
riferito a Marco Lerio.
Certo, un surplus, che tutti siano alla sua altezza, forza Ancona, ritorniamo. E la stessa linea anche Dorico, che ci aveva scritto: sentire Lelli così carico fa star bene, sembra di essere tornati a quella cosa tanto lontano quando lo chiamavamo per il calcio giocato, quanto era bello, insomma. Questa la linea dei nostri amici all'ascolto a proposito di mister Lelli, che sicuramente ci ha ridato quasi un anno di vita.
Beh, insomma,
io
penso,
abbiamo
parlato di calcio e non è poco.
Appunto, tornare a parlare di calcio in questo momento di difficoltà è una cosa stupenda. Poi sentire, insomma, dal mister che è pronto, carico, tutto quello che una serie di tifosi avevano lamentato sui giocatori, anche chi non è poi estremamente del settore, non l'ha visto anche lui, e quindi non si è tirato indietro, e l'Anconitana che dovrà scendere in campo dovrà avere le palle di mister Lelli, e questo penso che sia chiaro, no?
Bene, Stefano, allora siamo in conclusione. Ricordiamo, non abbiamo avuto l'assessore
Polenta, no,
per parlare della FIAB e della nuova idea di pista ciclabile, lo ricordiamo, quindi fuori dal tracciato della viabilità ordinaria, ma sull'antico sentiero del Borghetto, ma magari lo ripelo.
Avremo modo, perché tanto è da realizzare questa idea.
Purtroppo non.
Più che altro che si è costituita questa associazione nella nostra zona, che non c'era.
Sì, che si chiama FIAB Ancona Conero, per tutti quelli che amano la bicicletta come mezzo di trasporto ecologico, e questo è importante. Poi, ripeto, cercheremo nelle nostre prossime edizioni di avere l'assessore, che oggi non è stato possibile raggiungere. Sono stati con noi l'allenatore dell'Anconitana Marco Lelli e il consigliere federale della Lega Nazionale Dilettanti, referente per l'area centro, Francesco Franchi. Con noi è stato anche l'amico e collega Peppe, il nostro Peppe Gallozzi, e abbiamo fatto un po' il punto della situazione su tutto ciò che ruota attorno all'Anconitana in prospettiva della ripartenza. Adesso non ci resta che attendere il 5 marzo, sperando che le parole del dottor Franchi si concretizzino.
E hai dato anche lettura del,
sì, del comunicato del Comitato per la Ripartenza dell'Eccellenza, un documento firmato da oltre 500 addetti ai lavori, che è stato inviato al presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio Gravina, nel quale si chiede fortemente di dare il via libera alla ripartenza dell'Eccellenza.
Perché la ristrettezza economica si fa sentire.
Si fa sentire. Addirittura sono disponibili a accollarsi il costo dei tamponi.
Dei tamponi. Pur di poter ritornare in campo, ricordiamo che oltre a quelli che rientrano in campo ci sono anche tutte le persone che stanno dietro, massaggiatori,
sì,
eccetera.
Tutti i membri degli staff, degli addetti ai lavori, magazzinieri, tutto quanto ruota intorno a una squadra di campo.
Che se non si gioca non percepiscono il compenso. O rimborso.
O rimborso spese.
Ecco, ci cresce il naso parlare di rimborsi ogni volta, però sì, insomma così, però è così. Così è, e quindi giochiamocela così. Grazie a Ferdinando Vicini.
Grazie a te Stefano, e un caro saluto ai nostri ascoltatori, a tutti quelli che ci hanno anche onorato della loro interrelazione con i messaggi Facebook, con i WhatsApp, con i messaggi audio. E grazie a tutti quelli che comunque sono stati all'ascolto, speriamo di aver fatto come al solito cosa gradita e utile, informandoli su tutto quello che oggi riguardava il discorso ripartenza, campionato di eccellenza. Alla prossima.
È tutto. Replica domani alle ore 13, oppure questa notte a luna, se preferite, non avete sonno, volete stare alzati, quindi potete seguirlo, oppure tra qualche istante potete riascoltare tutta la puntata sulla nostra pagina Facebook.
Punto Biancorosso.